Abbiamo iniziato un argomento e ci siamo fermati in mezzo perché è un argomento abbastanza lungo, quindi cerchiamo di riprendere l'idea. L'idea era quella del Yanuka. Yanuka, come vi ho raccontato la settimana scorsa, erano unici nella storia, però era capitato nella storia di questi prodigi. Chiamiamoli così, questi bambini prodigio che, come iniziavano a parlare, sapevano tutta la Torah perché quello che hanno studiato nei 9 mesi, mentre erano ancora legati con la madre, quindi appartenevano a questo mondo, ma non erano ancora una cosa a sé. Questo punto è importante, lo riaffronteremo. Quindi il bambino prima di nascere è già una vita, è già una cosa a sé in un certo senso, ma la verità non è al 100% a sé perché è parte di sua madre. Quindi è sia una cosa che l'altra cosa. Questo fa sì che il bambino non ha nessuna preoccupazione, è protetto completamente e quindi riceve un regalo da Hashem. Hashem gli manda un angelo e questo angelo gli insegna tutta la Torah, ma proprio tutta. E cosa succedeva? Succedeva che quando uno di questi bambini veniva, diciamo, re reso famoso perché era una rarità, era una cosa interessantissima. Non è che diventava Chas ve Shalom un'attrazione. I genitori sapevano che avevano un regalo da Hashem che dovevano curare, dovevano proteggere, e quindi non era un bambino come tutti gli altri bambini. E i Chachamim, i grandi, grandi, grandi Chachamim, avevano la possibilità di interferire con loro per. Diciamo per avere la possibilità di attingere informazioni da una fonte di informazioni infinita. Sapete che ai tempi i testi scritti erano rarissimi e quindi era come prendere un computer con tutte le informazioni che c'erano e dare davanti a una persona che quando ha bisogno di un'informazione subito ce l'ha a disposizione. Quindi Yanuka era anche questo. Era un bambino che sapeva tutto. Perché dico bambino? Perché non poteva essere un adulto. Purtroppo, normalmente, questi bambini non diventavano adulti. E qui entriamo in un argomento un po' delicato, l'argomento delle anime che devono tornare in questo mondo per recuperare i primi anni, per recuperare qualcosa che hanno mancato. Quindi devono arrivare qui che sono già pronti, fare quello che devono fare per poter poi avere l'anima completa e non dover più scendere in questo mondo per un tikkun, per un aggiustamento, per una riparazione della loro anima. Vi faccio un esempio. Nel 1600, verso il 1600 circa, c'era un grandissimo cabalista in Italia. Era nato a Padova, si chiamava il Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Luzzatto è una famiglia molto conosciuta in Italia, una famiglia di Rabbanim. E il Ramchal era un saggio, un cabalista, un tutto ed era fuori dal comune. Fino a che punto era un chacham, diciamo, fuori dagli schemi, che addirittura era stato scomunicato dai chachamim della sua generazione? Perché lui diceva cose e interpretava la Torah in un modo che non era abituale per quell'epoca lì. A un certo punto della sua vita lui lascia l'Italia, va in Israele. Come arriva in Israele? e viene colpito da c'era una pandemia in Israele e viene a mancare all'età di 40 anni. I grandi tzaddikim successivi hanno rivelato che il Ramchal non era altro che Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, noi sappiamo che ha vissuto 120 anni, ma lui ha iniziato a studiare Aleph Bet, l'alfabeto ebraico, all'età di 40 anni. Quindi, i Chachamim successivi, i grandi cabalisti, ci hanno rivelato che Rabbi Akiva è tornato in questo mondo per recuperare i primi 40 anni. Ecco perché Ramchal viene a mancare all'età di 40 e viene a mancare in Israele. Come arriva in Israele? C'è tutta una lezione che si può fare di questo argomento, ma era giusto per dirvi che sono cose che succedono. Fino a che punto? Il Maghid di Mesrich, Rabbi Duver, era il discepolo che ha poi ha preso la guida dei Hasidim dopo il Baal Shem Tov, il maestro dell'autore del Tanya, ha rivelato che il mondo non era pronto per una rivelazione così importante come l'anima del Ramchal, di Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Era nato in Italia, cresciuto in Italia, vissuto in Italia, studiato in Italia, ma era l'anima di Rabbi Akiva che è tornata in questo mondo. Perché in Italia? Non lo sappiamo. Perché HaKadosh Baruch Hu ha fatto che arrivi proprio in quelle generazioni lì? Non lo sappiamo. Ma quello che sappiamo è che quello che i nostri grandi tzaddikim ci hanno rivelato, che capita che le anime tornano in questo mondo per completare, per perfezionare qualcosa che l'anima ha bisogno a un certo punto della sua elevazione nei cieli. Mi vengono in mente Allora, vi racconto questa storia stranissima, ma proprio stranissima. Ma non è strana perché è la nostra Torah. Sapete, uno dei più grandi maestri è stato Rabbi Shimon Bar Yochai. Oggi ho visto un video, e settimana scorsa vi avevo raccontato del Baba Sali. Oggi ho visto un video del figlio del Baba Sali che è ancora in vita, che Hashem gli dia lunga vita, che oggi è stato da Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, come ho detto settimana scorsa, è una cosa che non si spiega. In Israele ci sono due tzaddikim che sono visitati con una affluenza inspiegabile. Il primo è Rabbi Shimon Bar Yochai, il secondo è proprio il Baba Sali. E oggi il figlio del Baba Sali è stato da Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai aveva un figlio, si chiamava Rabbi Elazar. Di Rabbi Elazar abbiamo parlato molto spesso. Ma vi racconto questa cosa. Rabbi Lazar era una persona talmente santa, adesso vi ho detto che la storia è un po' strana, che quando lui ha mancato, sua moglie non ha potuto accettare l'idea che una persona talmente spirituale fosse limitata dai limiti del corpo. E quindi per lei lui non è morto. Che cosa ha fatto? Non l'ha raccontato a nessuno. Ha raccontato a tutti che il suo marito ha chiesto di non essere mai più disturbato, è chiuso nel suo studio e non deve mai più essere disturbato. E lei andava tutti i giorni e vedeva che il suo corpo riposava tranquillamente e non c'era la minima presenza, il minimo alone, la minima proprio. Non accennava il minimo accenno di una qualsiasi decomposizione. Sappiamo che Shlomo HaMelech dice che l'invidia è il motivo della decomposizione del corpo dopo la sua morte. Vediamo se mi ricordo il passuk in ebraico. Rekev atzamot kin'ah. Dice Shlomo HaMelech nel suo libro, Rekev atzamot kin'ah, la decomposizione del corpo, delle ossa, kin'ah è l'invidia. Chi può dire di non aver mai invidiato? E queste sono le conseguenze. Ma lei sapeva che suo marito era di un livello di Kedushah e che lui di questo mondo non aveva nulla da invidiare a nessuno perché questo mondo non aveva dato spazio ai suoi pensieri, i suoi pensieri non avevano dato spazio a questo mondo. Quindi lei era convintissima che il suo corpo può rimanere integro senza la sepoltura e quindi non l'ha sepolto. E così è successo che per 22 anni Rabbi Elazar non è stato seppellito. Una mattina lei vede una piccolissima forma di vita a forma di verme uscire dall'orecchio di Rabbi Elazar. Si è spaventata. Non poteva credere a quello che ha visto, ma ha capito che è arrivato il momento di raccontare la verità. Ha chiamato i Chachamim della generazione, ha raccontato tutta la verità e l'hanno seppellito. Ora di notte Rabbi Elazar si rivela a sua moglie e dice: guarda, l'effetto di una averà, di una trasgressione. Tu hai visto uscire un verme dal mio orecchio, così dice Rabbi Elazar a sua moglie. Sai perché? Perché quando ero giovane ho sentito qualcuno parlare male di qualcun altro e non l'ho interrotto. Quindi il mio orecchio è stato punito con questa cosa. La moglie gli chiede: ma perché 22 anni dopo? Rabbi Elazar risponde: perché in realtà io non facevo parte delle persone che parlavano, io ero molto lontano. Per caso mi è arrivata voce che si stesse sparlando di qualcuno, ma non facevo parte di questo gruppo. Dopo 22 anni in cielo, e che cosa succede in cielo? Che l'anima continuamente sale di livello, e salire di livello vuol dire salire in un posto dove c'è meno buio e più luce. E voi sapete bene che più luce c'è, più si vedono i difetti. Dopo 22 anni lui è arrivato ad un livello in paradiso, in Gan Eden, che quel difetto lì ha iniziato a farsi, era visibile. E quindi è successo quello che è successo al corpo a causa di questa mancanza nell'anima. Per capire meglio questa storia, ve ne racconto un'altra con l'autore del Tania. Questa è molto bella. Non ricordo se ve l'ho già raccontata, ma è molto bella, vale la pena riascoltare. Allora, siamo 2 generazioni dopo l'Admura Zaken. L'Admura Zaken ha avuto un figlio. Questo figlio ha avuto una figlia che ha sposato il Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek è il nipote. Allora vi spiego come funziona. Abbiamo avuto 7 rebbe di Chabad. Stiamo parlando del terzo. Ora, l'Admura Zaken ha avuto un maschio, ha avuto 3 maschi e 2 femmine, ma sto parlando del maschio che è diventato il suo successore. E ha avuto una femmina che si chiamava Dvoralea, che lei ha avuto un maschio. Si è sposato questo nipote con la nipote, quindi 2 cugini. Cosa succede? Succede che il Tzemach Tzedek, che poi è diventato il terzo rebbe di Chabad, era di una preparazione alachica unica al mondo. Era invidiato da tutti, non si può invidiare, ma soltanto nello studio della Torah si può invidiare. I Chachamim dicono che l'invidia tra i studiosi della Torah fa sì che c'è sempre più saggezza nel popolo ebraico. Qinat sofrim tarbe chokhmah. Bene, cosa succede? Il Tzemach Tzedek aveva questa tradizione il venerdì sera, dopo la preghiera del venerdì sera, di entrare nel suo studio per un paio di minuti. Nessuno sapeva cosa succedeva lì dentro, apriva la porta e tutti i familiari e tutti gli allievi passavano e salutavano col saluto di Shabbat Shalom e lui rispondeva ad ognuno personalmente Shabbat Shalom. Era una tradizione ai tempi del Tzemach Tzedek. Ora cosa succede? Che un venerdì sera Il rebbe entra nel suo studio e non esce per 2 ore. Per 2 ore è rimasto all'interno del suo studio, nonostante che tutti i familiari aspettino fuori, nonostante che tutti gli allievi devono andare a casa a fare kiddush con le famiglie, ma nessuno si è. Nessuno ha pensato di poter lasciare senza salutare. Era un momento molto personale, era un momento molto. Chiamiamolo intimo, quello sguardo che il Rebbe poneva sui tuoi occhi e ti diceva Shabbat Shalom, non lo voleva perdere nessuno. E cosa succede? Che dopo 2 ore apre la porta e, come tutte le altre settimane, il venerdì sera ha salutato tutti con Shabbat Shalom. A quel punto, l'ultimo della fila si è messo il figlio. Il sesto figlio, il Rebbe Marash, che era il sesto figlio del Tzemach Tzedek, aveva credo 5 anni, 6 anni, e ha chiesto al papà: papà, perché hai tardato tanto per riaprire la porta? E il padre gli risponde dicendo: ho avuto un ospite importante. Passa qualche minuto, la moglie del Rebbe bussa alla porta, entra nello studio e dice: perché nostro figlio piange? Il Rebbe non capisce, dice: perché lo chiedi a me? Dice: perché dice che non lo prendi seriamente. In che senso non lo prendo seriamente? Dice che ti ha fatto una domanda e gli hai risposto senza prenderlo seriamente. Dice, no, che venga qua, chiariamo subito. Allora il bambino si avvicina al papà con tutto il rispetto che un figlio può e deve avere verso suo padre, specialmente quando è il capo della generazione, e dice: papà, tu mi hai detto che avevi un ospite importante e per quello ti sei trattenuto più del tempo che ti trattieni abitualmente. Ma io ho visto, quando la porta era aperta, sia quando sei entrato che quando hai riaperto la porta, non c'era nessuno. Allora perché mi dici che hai avuto un ospite importante? Allora il Tzemach Tzedek gli chiede di chiudere la porta. Chiude la porta e dice: ti racconto qualcosa, ma per ora deve rimanere tra me e te. Promesso, papà. Mi dice: quando io sono entrato nel mio studio, ho chiuso la porta e ho visto di fronte a me l'Admura Zaken, l'autore del Tanya, nonostante che sono tanti anni che lui non è più qua tra di noi. Ma vi ho detto che noi siamo un pochino particolari. Abbiamo delle persone, dei tzadikim che fanno queste cose, questi scherzi. Siamo abituati perché ogni volta che c'è un Brit Milà noi dedichiamo una sedia a Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaNavi che ha vissuto quanti anni fa? Quanti anni fa? 2900 circa, un po' meno, 2700 anni fa. E noi sappiamo che Eliyahu HaNavi è vivo, è salito in cielo col corpo e che si presenta ogni volta che c'è un Brit Milà o in tante altre occasioni e che viene a studiare con i tzadikim. E quindi il Talmud racconta anche dell'autore della Mishnah che ogni venerdì sera, nonostante che sia stato seppellito, ogni venerdì sera veniva a fare Kiddush in famiglia. Sono cose che noi non ci spaventano, diciamo così. Bene. Tzemach Tzedek dice: il nonno è venuto e aveva un problema. Quale problema? Sai che il nonno ha scritto il Shulchan Aruch, sì. Shulchan Aruch è il libro che codifica tutte le leggi ebraiche. Perché l'ha scritto il Shulchan Aruch il nonno? C'era già un Shulchan Aruch, ce n'abbiamo due infatti. E il motivo perché l'ha scritto è perché il primo autore del Shulchan Aruch era Rabbi Yosef Karo, che ha vissuto 500 anni fa a Tzfat, e ha scritto il primo Shulchan Aruch. Il problema è che 250 anni dopo si sono aggiunte tantissime altre opinioni. E quindi, specialmente nei paesi ashkenaziti, non avevano ben chiara la situazione, come dovevano comportarsi. Quindi il Magid, il maestro dell'autore del Tanya, ha detto: tu che sei un'anima, che è di un mondo che è superiore a tutti gli altri, puoi unire tutte le opinioni perché tu sei superiore. Quindi cosa succede? Scrivi un altro Shulchan Aruch. Ha scritto un altro Shulchan Aruch. Ora, l'autore del Tanya, quando ha scritto il Shulchan Aruch, doveva prendere in considerazione tutte le opinioni, una cosa praticamente impossibile, ma solo lui poteva fare. Ora, cosa è successo? Ha raccontato il nonno che è sceso dal Gan Eden al nipote, dice: guarda, ho un problema. Il mio problema è che ogni venerdì sera la mia anima viene elevata a un livello che mai è stata elevata precedentemente. Quindi raggiungo dei livelli tutti i venerdì, tutti i Shabbat nuovi. Però questo venerdì sera c'è un angelo che non mi vuole far entrare in questo atrio, in questo ambiente, in questo palazzo del Gan Eden, e dice che il mio peccato, se così si può dire, è quello che in una halakha non ho preso in considerazione una opinione. Ricordo che era l'opinione del Siftei Kohen. Siftei Kohen, chi ha letto i libri di Leman, è il padre della principessa adottata. Non so chi di voi conosce questa storia, la storia della principessa adottata. Lui è il padre. C'è stato un pogrom, lui ha nascosto sua figlia di pochi mesi sotto le foglie, sotto un albero per salvarla, e in mezzo al bosco, miracolosamente è passato da lì il principe, ha sentito qualcosa, un rumore da sotto le foglie, è cresciuta al palazzo del re e chi vuole si legge la storia della principessa adottata. Una storia bellissima, incredibile. Il Siftei Kohen era un grande studioso e anche lui ha scritto tanti testi alachici. L'autore del Tanya, per scrivere una certa alachà, non l'ha preso in considerazione, quindi questo in cielo è considerato una mancanza. Quindi per il livello che doveva raggiungere in Gan Eden l'autore del Tanya, questa era considerata una mancanza. Molti anni dopo che è stato elevato da questo mondo fisico. Quindi, che cosa chiede l'autore del Tanya a suo nipote, che era un genio in Halakha? Gli chiede di ristudiare tutta quanta la questione e di vedere se può decretare in questo mondo fisico che l'Halakha è giusta come l'ha scritta l'autore del Tanya, perché altrimenti non può più salire di livello in Gan Eden. Succede che il Tzemach Tzedek deve ristudiarsi tutta la questione, ha impiegato un paio d'ore, tutte le varie opinioni dall'inizio, come è formata la halakha con tutti i dettagli, e a un certo punto ha decretato, ha detto come il nonno ha fatto la halakha, così sia, perché altrimenti non può essere. La halakha è così e basta. E in cielo la halakha viene, si sa che in cielo la halakha è stata data agli uomini, ai chachamim di questo mondo. Quindi quello che succede è che se un chacham in questo mondo dice che la halakha è così, e la halakha è così, e questo decreto viene accettato anche in cielo. Quindi l'autore del Tanya doveva scendere in questo mondo e chiedere a un chacham che vive in questo mondo di decretare la halakha e di accettare come ha scritto nel Shulchan Aruch il nonno, se no aveva un problema. Fatto questo, il nonno, l'autore del Tanya, l'Admura Zaken, ha ringraziato suo nipote ed è potuto ritornare in Gan Eden ed è potuto entrare in quel livello che l'angelo a questo punto non può dire niente, perché non decide lui, ma decide il Chacham in questo mondo. A questo punto ha potuto il Tzemach Tzedek aprire la porta e salutare tutti quanti. A me questa storia piace tantissimo. Perché? Perché ci insegna che basta un niente per essere in difficoltà. Immaginate i problemi che hanno i tzaddikim. Praticamente non può entrare in un livello del Gan Eden, perché quando ha scritto il Shulchan Aruch, che per me è una cosa impensabile, non ha preso in considerazione una opinione e quindi è in difficoltà in cielo. Questi sono i problemi che hanno i tzaddikim. Figuriamoci noi. Quindi l'idea di questa storia è che la vita nei cieli è una vita eterna, è una vita non statica, molto dinamica. Infatti il Pasuk del Teilim, capitolo, credo 84, dice Yelehu mechail el chail. Nella Mishnah è scritto che i Talmidei Chachamim non hanno pace né in questo mondo né nel mondo a venire, non che non hanno pace nel senso cattivo, nel senso buono. Non hanno pace vuol dire non si annoiano né in questo mondo né nel mondo a venire, come è scritto, Yelehu Mechail El Chail. Saliranno da livello a livello. Quindi abbiamo capito il motivo per il quale sia l'Admura Zaken, dopo moltissimi anni, ha bisogno di qualcuno qui perché la Torah è qui, sia Rabbi Elazar, che è stato giudicato così tanti anni dopo, 22 anni dopo, per qualcosa che aveva sentito da lontano e non è intervenuto per fermare questa maldicenza che si raccontava su qualcun altro. Perché? Perché finché è arrivato a quel livello lì, questa cosa non disturbava. Quando arriva a un livello dove c'è tanta luce si vedono anche i difetti più piccoli. Non so se avete notato che si usa negli eventi, nei matrimoni, nonostante che la gente spenda un sacco di soldi per dei vestiti, la luce è sempre bassa. Avete mai capito perché? Uno dei motivi è perché se uno ha dimenticato di mettere la cravatta con le calze dello stesso colore, che non si veda tanto in giro. E quindi la luce è bassa. Se uno ha mangiato e non era molto attento e si è sporcato la camicia, cosa deve fare? Si alza, torna a casa, è in imbarazzo. Quindi la luce è bassa. La luce nei ricevimenti è soffusa in modo che la gente può sentirsi a proprio agio. La stessa cosa succede in questo mondo. In questo mondo c'è così poca luce, con tutti i nostri difetti possiamo andare in giro a testa alta a dire vedetemi, guardatemi. Ma appena succede che si accende un po' di luce, ci troviamo tutti in imbarazzo. Così succede nei cieli. L'anima sale da un livello a un altro livello, sempre più luce, e più luce c'è, e più si scontrano i difettucci. Cosa succede? Che il motivo per il quale Rabbi Akiva ha dovuto tornare in questo mondo nel 1600, non lo so, ho ipotizzato che poteva questa forse essere un'idea che a un certo punto della sua elevazione è dovuto ritornare per poter completare, perché andava benissimo fino a quel livello lì, ma dopo quel livello lì, il fatto che lui abbia iniziato a studiare Torah solo all'età di 40 anni poteva essere una difficoltà per l'anima di Rabbi Akiva, ma non sto dicendo qualcosa che ho letto, sto semplicemente ipotizzando. Tutto questo per raccontarvi che ai tempi c'erano gli Yanuka, e questi Yanuka non avevano una vita lunga nella maggior parte dei casi, perché erano anime talmente speciali che venivano in questo mondo per un breve periodo per poter rettificare qualche cosa della loro anima. Detto tutto questo, vi ricordo quello che ha detto Lianuka. Lianuka ha detto che il saggio ha gli occhi in testa, e lo Zohar dice, e dove devono essere, scusate, Shlomo HaMelech dice, il saggio ha gli occhi in testa, e Lianuka chiede, e dove devono essere gli occhi se non in testa? Tutti hanno gli occhi in testa. No, allora Lianuka spiega che quello che dice Shlomo HaMelech non dove sono fisicamente gli occhi, ma dove guardano gli occhi, in che direzione guardano gli occhi. E Lianuka spiega che l'intenzione di Shlomo HaMelech era quella di dire che il saggio ha gli occhi sempre diretti verso il capo. Perché? E ci rivela, e Lianuka ci dice, perché la Shekhinah, la presenza di Hashem, si appoggia sopra la testa di ognuno di noi. E quindi tutto questo basato su un insegnamento che una persona, un uomo, adulto non dovrebbe andare in pubblico 2 metri senza avere la testa coperta. Perché? Perché c'è la Shekinah sopra la sua testa e questa Shekinah va alimentata, perché la Shekinah è come un fuoco e noi siamo come una candela. Il corpo è lo stoppino e il combustibile è l'olio, che non sono altro che le mitzvot che noi facciamo. Quindi avere gli occhi sempre in testa vuol dire avere sempre un serbatoio pieno di mitzvot per poter continuare ad alimentare questo fuoco che è la presenza di Hashem che si trova sulla nostra testa. Ora, la Torah del Tanya più avanti ci spiegherà che cos'è la Shekhinah e ci spiegherà perché è così importante alimentare sempre questo fuoco. Ci siamo fermati qui, faccio la condivisione dello schermo e studiamo qualcosa tutti insieme. Se intanto voi avete qualcosa da chiedere. Ok. Ok, siamo arrivati qua in basso. Riga 20, riga 19. Infatti, la lampada sopra il capo dell'uomo deve avere olio, ciò significa buone azioni. Quindi l'olio è la mitzvah che ognuno di noi compie, questo si chiama l'olio. E questo è il senso della frase, l'uomo saggio ha gli occhi nel capo. Qui finisce la citazione. Quindi fino a qui è lo Zohar che ha portato il versetto di Shlomo HaMelech e ha anche portato l'interpretazione del Yanuka sul versetto di Davide HaMelech, scusate, di Shlomo HaMelech, il figlio. Non vi avevo spiegato la riga 18, Shlomo HaMelech dice anche qualcos'altro, sempre in tema, e dice così: fa che non manchi l'olio sopra il tuo capo. In ebraico è Shemen al Roshcha al Yechsar. Però inizia il versetto, e lì è anche interessante, inizia il versetto dicendo così: devi sempre avere gli occhi. Scusate, devi sempre avere i vestiti bianchi e mai manchi l'olio sopra la tua testa. È un'altra citazione, non è quella che abbiamo spiegato fino adesso, che è quella del saggio che ha gli occhi in testa. Però sono legate queste due citazioni, perché? Perché Shlomo HaMelech ti dice: devi avere sempre gli occhi puntati verso l'alto, ricordarti che hai la Shekhinah e quindi fai sì che non manchi mai l'olio sulla tua testa. Ho sentito un'interpretazione molto carina su questo versetto. Fai in modo di avere sempre i vestiti puliti e non avere mai un momento senza avere l'olio sulla tua testa. Un esempio che un nostro maestro ci ha dato era che ognuno di noi deve considerare se stesso come se avesse dei vestiti bianchissimi. Come la sposa che ha il vestito molto bianco e deve fare attenzione di non sporcarsi tutta la cerimonia. Però immaginate di avere i vestiti così bianchi, ma di avere un vaso con dell'olio sopra la nostra testa. Ogni movimento sbagliato, l'olio si rovescia sui nostri vestiti e ci sporca i vestiti. Shlomo HaMelech ci dice che prima di fare qualsiasi mossa devi calcolarla bene, devi valutarla bene. In altre parole, devi pensarci bene. Se è una cosa giusta da fare o è sbagliata da fare. Perché se è una cosa giusta da fare ti alimenta la Shekinah sulla testa, ma se è una cosa sbagliata da fare ti sporca il vestito bianco che è la Neshama. Quindi è un versetto con multiple interpretazioni, sono tutti bellissimi. Ora iniziamo a studiare il Tanya, riga 24. La spiegazione di questo paragone, quale paragone? In cui la luce della Shekinah Shekinah è la presenza di Hashem, è confrontata con la fiamma di una lampada, la quale, così come una lampada, non può, la quale non può dare luce né aderire al lucignolo se non c'è olio, non può rimanere aggrappata al lucignolo, alla lampada, se non c'è l'olio. Quando finisce l'olio, il fuoco se ne deve andare. E del pari, quindi allo stesso modo, la Shekinah non si ferma sopra il corpo di un uomo che è raffrontato ad un lucignolo, quindi noi siamo una candela, ma no, più che una candela, noi siamo, se, il nostro corpo è lo stoppino, è la parte solida, è la parte che tiene il fuoco, se non in grazia delle buone azioni e non di altro. In altre parole, la novità di tutto questo è che non gli basta la sua anima, la sua Neshama, che pure è una parte della divinità suprema, come abbiamo studiato nel secondo capitolo, che noi abbiamo una Neshama che è una parte di Hashem, per compiere la funzione dell'olio per il lucignolo, è stata già data e risulta chiara ad ogni persona intelligente. Che cosa sta dicendo qui? Vi spiego un attimino. Ci sono persone che sono nate molto predisposte al servizio di Hashem. Ci sono delle persone che sono nate molto meno predisposte al servizio di Hashem. La prima affermazione che ognuno di noi avrebbe è che beati loro, fortunati coloro che sono predisposti. Qui il Tanya vuole cambiare completamente il modo di vedere le cose. E il Tanya dice: essere predisposti non ha nessun effetto sulla persona. In altre parole, se io ho una grande Neshama e da quando sono bambino sento dentro di me che ho un amore infinito verso Hashem, questo fa di me una persona migliore? La risposta è no. La prova è che nella storia abbiamo avuto il primo uomo che ha riconosciuto Hashem, che era Avraham Avinu, il nostro patriarca Abraham. La Torah non smette di raccontare delle buone azioni che Avraham Avinu faceva. Avraham Avinu era il simbolo della bontà, della generosità, dell'ospitalità, fino al punto che quando Hashem si è rivelato ad Avraham Avinu all'età di 99 anni, perché lui a quell'età ha deciso di fare la Milà, ma ha visto tre viandanti, ha chiesto ad Hashem scusa e ha, diciamo, tralasciato la presenza di Hashem in casa sua per andare a portare in casa questi tre sconosciuti. Perché? Perché è vero che Avraham Avinu aveva un'anima specialissima. Secondo i nostri Chachamim, Avraham Avinu a 3 anni ha trovato Hashem. Per 3 anni Avraham Avinu cercava Hashem. I 3 anni ai tempi di Avraham Avinu non sono i 3 anni nostri, erano molto più maturi a quei tempi. E Avraham Avinu ha trovato Hashem all'età di 3 anni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Avraham Avinu era predisposto, nonostante che intorno a lui tutti erano dei grandissimi idolatri. Numero uno era suo padre, Terach, che aveva un negozio, una bottega di idoli, che era il business della famiglia, e con quel business si sono arricchiti. Avraham Avinu aveva un futuro tranquillo e assicurato. Avraham Avinu ha capito che c'è qualcosa che non va. E all'età di 3 anni è riuscito a capire e si è collegato con HaKadosh Baruch Hu. Quindi Avraham Avinu era predisposto. E se sei predisposto, che cosa fai? Niente, io sento dentro di me un amore infinito verso Hashem e sono a posto così. Questo è l'errore più grande che possiamo fare. Perché? Perché in questo mondo è vero che abbiamo la mitzvah di amare Hashem, ma è una delle tantissime mitzvot. Avraham Avinu tutta la vita era alla sfrenata rincorsa verso le mitzvot, la possibilità di poter condividere quello che aveva con gli altri. Fino al punto che la virtù spirituale della bontà che Hashem ha creato si è lamentata con Hashem dicendo: da quando è nato Abraham io sono in pensione, perché fa tutto lui, non devo pensare a nulla, perché lui è sempre lì prima di me per questa grandissima, diciamo, missione della vita, per questa grandissima devozione che aveva Abraham Avinu verso il prossimo, verso l'ospitalità, verso la generosità e verso la bontà. Ieri sera ho sentito da qualcuno qualcosa di molto bello, che c'era un signore che aveva deciso di andare in pensione, nonostante che lui era una figura chiave nella sua comunità. Era colui che gestiva la sinagoga, era colui che gestiva tutte le attività della comunità. A un certo punto si era stancato, ha deciso di lasciare tutto ed andare a vivere in un'altra città dove c'era sua nipote. Cosa succede? Che lui era a New York, è passato davanti al Rebbe, e il Rebbe gli porge un dollaro, ma non glielo lascia, lo tiene in mano. Quindi lui cerca di prendere il dollaro da Rebbe, ma il Rebbe non glielo lascia. E lui era come se Rebbe volesse dirgli: hai qualcosa da dirmi? E lui dice: ah, Rebbe, voglio una berachà, perché lascio la mia città per andare a vivere nella città dove c'è mia figlia, con i miei nipoti, eccetera, eccetera. Sono anche un po' stanco di tutta la vita che ho dedicato agli altri, e tempo che qualcun altro se ne occupi. Il Rebbe ha detto: ma c'è qualcun altro che se ne occupa? E lui risponde: beh, in realtà no, ma io ho già dato quello che ho dato. Dato. Il Rebbe dice: ma una persona può lasciare un posto così importante senza che ci sia qualcuno al posto suo? E lì ha capito che Rebbe lo voleva mettere in difficoltà, e lui però è rimasto molto fermo nella sua posizione. Ha detto: Rebbe, io ho già deciso, io lascio, voglio andare a vivere con i miei nipoti. E Rebbe gli ha detto: toglimi solo una curiosità, qual è la parte più importante del nostro corpo? E lui ha detto: il cuore. E dice: bravissimo. E nella Torah qual è la parte tra la destra e la sinistra più importante? La destra. Tantissime volte c'è scritto nella Torah: Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osachail, nell'ultima parasha, Mi Mino. La Torah si chiama Yemin, si chiama la destra. Allora Rebbe gli chiede: ma se il cuore è l'organo più importante del corpo, perché Hashem l'ha messo a sinistra e non l'ha messo a destra? Se la destra è considerata nella Torah la parte più importante. E lì la persona che aveva di fronte il Rebbe non ha saputo rispondere. Il Rebbe gli dice: la Hasidut ci insegna che il nostro cuore è vero che è alla nostra sinistra, ma il nostro cuore non è per noi. Il mio cuore sta per chi è di fronte a me. E per chi è di fronte a me, il mio cuore è alla sua destra. Ecco perché il nostro cuore si trova qui, per essere alla destra di chi ho di fronte. E quindi lui ha capito il messaggio e ha fatto di tutto per non lasciare, finché non ha trovato un'altra persona che si possa occupare della Keilah, perché la Hasidut ci insegna, e la Torah, la Hasidut ci spiega e ci facilita quello che la Torah ci insegna, che il prossimo viene prima di noi. Quindi Avram Avinu non era speciale perché era predisposto. Avram Avinu era speciale perché lui si è dato tutta la vita per il prossimo. Lui ha dedicato tutto quello che aveva, la sua casa, la sua tenda, la sua famiglia, tutta la sua disponibilità economica non era a sua disposizione, ma era a disposizione del prossimo. Tra parentesi, dovete sapere che tantissime persone donavano molti soldi alle istituzioni del Rebbe e quando hanno aperto il conto in banca del Rebbe, hanno trovato giusto, giusto la cifra che serviva per pagare la Hevra Kadisha, quelli che si occupano della sepoltura. E tutti i soldi dove sono? Tutti i soldi erano per gli altri, mica erano per lui. Il Rebbe riceveva uno stipendio e con questo stipendio faceva quello che aveva bisogno di fare per se stesso. Ecco, tutti i soldi che arrivavano da tutte le parti del mondo erano per poter aiutare tutte le persone che dovevano essere aiutate nei quattro angoli della terra. Questo significa che il vero primo uomo era Avraham Avinu. Avraham Avinu, come vi ho spiegato nel capitolo 34, Hashem ha posato il suo nome su Avraham Avinu, perché Avraham Avinu era annullato completamente ad Hashem. Ora, come si fa ad avere la Shekhinah sulla testa? Non è solamente perché io sono predisposto e quindi quando mi capita di fare una mitzvah la faccio meglio. Non è l'idea quando mi capita di fare una mitzvah, l'idea è datti da fare. Se vuoi avere la Shekhinah sulla tua testa, se vuoi avere la presenza divina su di te, e la presenza divina significa salute, significa lunga vita, significa serenità, significa pace interiore e pace a chi ti sta intorno. Io sono stato, ho avuto il privilegio di stare vicino a delle persone molto sante, così si dice in italiano, delle persone Kedoshim. Quando mi avvicinavo a loro, stavo bene, mi sembrava di stare in un posto dove non c'erano preoccupazioni, non c'erano stress, non c'era motivo, non c'era di star male, non avevo domande, non avevo nessun tipo di... stavo bene e basta. L'unico problema è che dovevamo anche andare via, perché quando ci avvicinavamo a un grande tzaddik dovevamo anche allontanarci, lasciare spazio per gli altri. Ho avuto anche un maestro in Yeshiva che quando lui entrava stavamo tutti bene. Avrebbe detto di lui il mio cabalista, era una persona molto speciale. Ho avuto il merito di essere in Shiva con lui. Perché questo? Perché lui aveva, come i grandi tzaddikim, la Shekhinah su di sé. La Shekhinah su di sé non significa essere predisposti, significa darsi da fare, significa fare tante mitzvot, specialmente le mitzvot che sono tra me e il prossimo. Ora, quello che la Torah del Tanya ci vorrà dire adesso è che non basta essere un tzaddik. Che cosa vuol dire essere un tzaddik? Vuol dire chiudere gli occhi e amare Hashem. No, non è questo un tzaddik. È vero che un tzaddik ama Hashem come noi non siamo in grado di amare, ma un tzaddik che è tzaddik soltanto perché ama Hashem non avrà la Shekhinah sulla testa. Leggiamolo insieme. Troppo silenzio comunque. Ok, siamo a riga. Bene, riga 9. Quindi, cosa abbiamo appena detto? Abbiamo detto che non basta la nostra Neshama, che è la nostra anima, è quella che ci predispone ad amare Hashem, per compiere la funzione dell'olio. Come faccio ad avere l'olio? Perché la mia... perché la Shekhinah sia sopra la mia testa è soltanto tramite le buone azioni, soltanto tramite le mitzvot. Adesso entra nei dettagli e dice così: che cos'è questa cosa che risulta chiara ad ogni persona intelligente? È che la Neshama di un individuo, anche se è uno tzaddik perfetto, che serve Hashem con timore ed amore fra le delizie, perché dice questa frase, amore fra le delizie? Che frase è? Non è altro che la traduzione del Shir HaShirim. In italiano, Shir HaShirim è il Cantico dei Cantici, ma ha un'altra traduzione in italiano, credo. È un altro dei libri che ha scritto Shlomo HaMelech. Si chiama Ahava Beta'anugim in ebraico, Mayafit Umana Amt Ahava Beta'anugim. Amore fra le delizie. Quindi, se uno tzaddik perfetto che serve Hashem con timore d'amore fra le delizie. Ora, questa frase, amore fra le delizie, non la posso spiegare perché c'è un capitolo intero che spiega questa frase qui. Capitolo 18 di Yerat HaKodesh. Sì, esatto. Vabbè, abbiamo ancora un po' di strada da fare. Che spiega che cos'è l'amore. Ci sono due tipi di amore verso Hashem. C'è l'amore che ho dentro di me, quello innato, e c'è l'amore che io costruisco. Quando io costruisco un amore verso Hashem è molto più forte di quello innato, perché quello innato va e viene, no? Come la ricezione del wifi, va e viene. Ogni tanto sento di amare Hashem, ogni tanto no. Questo è quello che ho innato. Quello che costruisco invece, mi sto costruendo un'antenna di quelle potentissime ed è sempre collegata. Ma però ci vuole anche l'altra parte. Quindi quando io costruisco questo amore verso Hashem, riflette il suo amore verso di me e io capto un amore che si chiama amore fra le delizie. Sono grandi livelli di amore verso Hashem. Però qui dice, anche se uno tzaddik perfetto che serve Hashem con timore d'amore fra le delizie, non si dissolve tuttavia in modo da cessare di esistere, da annullarsi completamente ed essere assorbita nella luce di Hashem. Sono parole che io, se mi fossi accorto prima, le avrei un pochino modificate perché non si capisce veramente quello che vuole dire. È tradotto, diciamo, tradotto parola per parola dall'ebraico, ma il significato è un po' difficile. Allora vi spiego cosa vuole dire. Vuole dire che l'idea di essere un tzaddik è quella di annullarsi ad Hashem. Qui dice non si dissolve. Ok, non si dissolve vuol dire non si annulla. Non si dissolve tuttavia in modo da cessare di esistere e da annullarsi completamente, ad essere assorbita nella luce di Hashem. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni tzaddik vuole annullarsi per far parte di Hashem, al punto che diventino assolutamente una e la stessa cosa, ma l'individuo rimane un'entità a parte che teme Dio e lo ama. Non mi fermo qui, vado avanti perché sennò non capiamo veramente. E dice, adesso dirà che cosa? Dirà che invece quando io faccio le mitzvot, facendo una mitzvah, io realmente mi annullo davanti a Hashem. Lo leggiamo, poi ve lo spiego meglio. La cosa invece è differente per l'adempimento dei comandamenti e per le buone azioni che corrispondono alla sua benedetta volontà. Che cos'è una mitzvah? La mitzvah si chiama la volontà di Hashem. Fare una mitzvah significa fare la volontà di Hashem. Quando io faccio una mitzvah, mi unisco e mi annullo alla volontà di Hashem. In altre parole, io ho una mia volontà, però devo confrontarla con la volontà di Hashem, se è compatibile. Se non è compatibile, devo annullare la mia volontà per adempiere alla volontà di Hashem. In una parola molto semplice. Io ho in tasca 20 euro e viene da me qualcuno e mi dice che ha bisogno della mia generosità. Con questi 20 euro io vorrei sedermi a un caffè e bere un buon cappuccino con una brioche e qualcos'altro. Invece so che il cappuccino con la brioche è una cosa di cui io potrei farne a meno, ma lui no. La volontà di Hashem è quella di essere generoso e di dare a lui i 20 euro che ho in tasca. Quindi, se ho 20 euro anche per lui e anche per me, tanto meglio, ma se ho solo una volta 20 euro, devo annullare e mettere da parte la mia volontà per adempiere alla volontà di Hashem. Quando io faccio questa cosa, io e Hashem diventiamo una cosa sola. Perché? Perché ho messo da parte la mia volontà e mi sono unito con la volontà di Hashem, quella di fare l'elemosina, una delle mitzvot più importanti della Torah. Kifatoach tiftach et yadecha. Quando tuo fratello tenderà la sua mano, la Torah ti dice: dovrai aprire la tua mano e dovrai dargli in base alle tue possibilità. Lonte shalechenu rekam, mai mandar via qualcuno che ha teso la mano a mani vuote. Perché? Perché a quel punto lui non le rimarrà altro che chiedere a me. E quando chiederà a me, io dovrò giudicare il motivo per il quale lui ha chiesto a me e non ha chiesto ai suoi fratelli. E se scopro che ha chiesto ai suoi fratelli, i fratelli non erano generosi, allora dovrò un pochino rettificare la mia distribuzione del benessere per poter far sì che ci siano quelli che sono in grado di dare e distribuire verso di loro l'influenza positiva, quindi il benessere. E nessuno vuole arrivare a quello, quindi se Hashem ti mette davanti un povero che ti tende la mano, devi dargli i 20 euro. E con questi 20 euro tu hai messo da parte la tua volontà per quella di Hashem. In quel momento tu diventi una cosa con Hashem. In quel momento tu hai acquisito olio per la tua lampada e quindi la Shekhinah inizierà a splendere sulla tua testa. Ma con così poco, con 20 euro? Certo, le mitzvot non è che devono essere per forza onerose. Bastano 20 euro. L'importante è la kavanah, l'importante è l'intenzione che hai. La mia intenzione è quella di unirmi con Hashem. Con la volontà di Hashem. Ecco perché qua dice, corrispondono le buone azioni, ve lo metto in evidenza, le buone azioni che corrispondono alla sua benedetta volontà. In altre parole, le mitzvot sono la volontà di Hashem. La volontà di Hashem è Hashem. La volontà mia non sono io. Perché? Perché oggi voglio una cosa, domani ne voglio un'altra. Io e la mia volontà non abbiamo mai fatto pace. Invece Hashem che è eterno ed è perfetto, la volontà di Hashem è Hashem e non cambierà mai. Quindi la mitzvah non cambierà mai, perché la mitzvah è la volontà di Hashem e quando io faccio una mitzvah mi collego con la volontà di Hashem che è Hashem e in quel momento mi annullo ad Hashem. Ecco perché non basta semplicemente essere un tzaddik che ama Hashem per avere la luce sulla sua testa, per la presenza di Hashem sulla sua testa, perché se non fai le mitzvot, non hai l'olio come combustibile per la Shekhinah. Andiamo avanti, due righe. Che cos'è la benedetta volontà? Che cos'è la volontà di Hashem? La quale è la sorgente di vita di tutti i mondi e di tutte le creature. Vita che fluisce ad essi attraverso molte contrazioni, zimzumim, e l'ascondimento dell'aspetto della volontà suprema, Ratzon Elyon, benedetta essi sia, e la discesa di livello in livello finché è possibile che inizino la loro esistenza. Se avete capito qualcosa, siete bravissimi. E vengano creati dal nulla degli esseri separati ed autonomi che non abbiano a perdere la loro identità, come è stato discusso in precedenza. Punto, chiudo qua, spiego e poi continueremo Be'ezrat Hashem settimana prossima. Che cosa ha detto qui? Ha detto che il motivo per il quale esiste il mondo è perché Hashem vuole che ci siano qui delle persone che facciano le mitzvot. E come l'ha detto? L'ha detto così, che la volontà di Hashem è la sorgente della vita di tutti i mondi, di tutte le creazioni, perché la volontà di Hashem, che si è contratta per poter creare questo mondo, in altre parole, la volontà di Hashem è non che ci sia questo mondo, ma quella che in questo mondo ci siano delle persone che facciano le mitzvot. Vi faccio un esempio. Quando io vado a lavorare, sono felice di andare a lavorare perché oggi avere un lavoro non è semplice. Quindi esco di casa, prendo l'autobus, vado in ufficio e lavoro in ufficio. Sono felice perché? Perché grazie al lavoro guadagnerò i soldi. Ma la verità è che io non è che sono veramente felice del lavoro. Non è che sono felice di prendere l'autobus la mattina. Non sono felice di stare seduto in ufficio dalle 9 alle 5, sono felice di guadagnare soldi. Quindi ho due tipi di volontà. Ho la volontà di andare a lavorare, ma questa è una volontà superficiale. La vera volontà che ho è quella di guadagnare i soldi, che è la verità, che è la volontà profonda. Quindi Questa è l'idea della vera volontà. Vi faccio un altro esempio. Se qualcuno si sveglia la mattina, mai succeda a nessuno di noi, ma se qualcuno si sveglia la mattina e ha male ai denti, vuole andare dal dentista e spera che il dentista abbia una mezz'ora libera per lui, perché dai dentisti non sempre c'è la disponibilità immediata, ma uno ha dei dolori quando ci sono i denti che fanno male, la persona non riesce a gestire la sua giornata, non riesce a parlare, non riesce a mangiare, non riesce a ragionare perché il dolore ai denti ti blocca completamente anche il pensiero, anche la capacità di calcolare i passi che devi fare. Quindi hai una volontà incredibile di andare dal dentista, vero? Sì. Ma non è vero. Perché? Perché vai dal dentista? Perché il dentista ti toglierà il dolore. Quindi la tua vera volontà non è quella di andare dal dentista, la tua vera volontà è quella di non avere più dolore ai denti. Torniamo a noi. Quindi andare dal dentista è la volontà superficiale. La volontà profonda è quella di non avere dolore ai denti. La volontà superficiale è quella di andare, cosa ho detto prima? Forse mi sono confuso. È quella di andare a lavorare. E la volontà profonda è quella di guadagnare i soldi. Torniamo alla creazione del mondo. La volontà di Hashem è quella di creare questo mondo, ma è la volontà superficiale. La vera volontà di Hashem è quella di vedere le sue creature, i suoi figli fare le mitzvot. Questa è la vera volontà. Quando io faccio le mitzvot, HaKadosh Baruch Hu dice: ecco la persona sulla quale io posso appoggiarmi. In altre parole, quando io faccio una mitzvah, automaticamente divento un veicolo per Hashem. Automaticamente divento la rappresentanza di Hashem in questo mondo nel momento che faccio la mitzvah. Se sono un grande tzaddik che fa mitzvot continuamente, allora sarò continuamente il rappresentante di Hashem. Se la faccio soltanto in alcuni momenti della giornata, lo sono per alcuni momenti della giornata. Infatti, la Torah ti dice che devo alzarmi davanti a un anziano. E Chachamim aggiungono anche davanti a qualcuno che fa una mitzvah. Quando qualcuno fa una mitzvah, anche se non è un Chacham, se non è un tuo maestro, se non è particolarmente saggio, ma nel momento che fa la mitzvah, lui ha la presenza di Hashem su di lui e quindi ti devi alzare in piedi. Ecco perché abbiamo iniziato spiegando che quando una persona cammina in pubblico dovrebbe avere la testa coperta. Perché? Perché in teoria noi camminiamo perché facciamo la volontà di Hashem. Non è che sto andando da qualche parte al contrario della volontà di Hashem. Ho spiegato che dobbiamo essere compatibili. E quindi, se una persona cammina, sicuramente sta andando a fare una mitzvah. Quindi deve avere la testa coperta per il rispetto della Shekhinah che ha sulla sua testa. Finisco con una halakha. L'halakha dice che in realtà, alachicamente parlando, perché quello che abbiamo letto è lo Zohar. Lo Zohar è per tutti quelli che vogliono, ma non è alachà, non è per tutti. Secondo lo Zohar dobbiamo avere sempre la kippah sulla testa. Secondo la alachà dobbiamo avere la kippah sulla testa quando siamo in sinagoga, quando siamo a Beit HaKnesset. Perché? Perché nel Beit HaKnesset abbiamo la presenza di Hashem e quindi è corretto e è rispettoso avere la testa coperta in presenza di Hashem. Settimana scorsa ho detto velocemente: spero che non mi chiedate perché le donne non devono avere la kippah. La risposta è che in realtà l'uomo deve avere la kippah al Beit HaKnesset e anche la donna al Beit HaKnesset deve avere la testa coperta. Infatti, ci sono le donne che coprono la testa sempre, ci sono le donne che non coprono la testa sempre. Però sanno anche le donne che quando entrano in Beit HaKnesset devono coprire la testa. Perché? Perché davanti alla presenza di Hashem dobbiamo dare questo rispetto, questa umiltà, e mettendo una copertura sulla testa ricordiamo di avere qualcuno sopra di noi. Ora, secondo lo Zohar dobbiamo avere la kippah sempre, perché lo Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dice: ma come, non sei sempre devoto ad Hashem, soltanto al Beit HaKnesset? Allora, alachicamente al Beit HaKnesset. Non alachicamente, secondo i cabalisti, uno dovrebbe avere sempre la testa coperta. Fino a che punto la Hasidut si è spinta con questa idea di avere la testa coperta, che nelle yeshivot dei Hasidim, nella Yeshiva, specialmente nelle Yeshivot Chabad, oggi non si usa più perché non ci sono più anime di questo livello, ma fino a 2 generazioni fa si usava così, per sapere se un ragazzo era idoneo, era all'altezza di poter studiare nella Yeshiva dei Hasidim, si guardava se durante la notte gli cadeva la kippah dalla testa. Se gli cadeva la kippah e lui si svegliava immediatamente per rimettersela in testa, poteva rimanere in Yeshiva. Se continuava a dormire, non faceva parte dei ragazzi che possono studiare in questa Yeshiva. Così si faceva una volta, perché? Perché se ti cade la kippah e tu continui a dormire, vuol dire che non ti sei accorto che non stai rispettando la Shekhinah che hai su di te. Ma sto parlando di livelli molto alti. Oggi forse è un po' meno diffusa questa sensibilità di poter trovare qualcuno che si sveglia immediatamente. Ci sono, e ve lo posso garantire, che ci sono anche oggi delle persone che se durante la notte gli cade la kippah, si sveglieranno subito. È finito il tempo, quindi non vi racconterò quello che dice. Scusate. Quello che dice il Talmud nel trattato Shabbat su Rav Nachman, che in realtà doveva essere un bandito, è diventato un grande chacham, grazie a una storia molto bella che è legata alla kippah, che se me lo ricorderete, settimana prossima vi racconterò.